We do want peace. We do care about Palestinians. We do care about Muslims.
When he tried to force his way into the encampment, demonstrators drove him out.
Eccoci qua, buongiorno e buon lunedì, Giulia.
Buongiorno, Giulia. Alessio. Buongiorno. La voce che abbiamo sentito è quella di un studente americano, sì, di fede ebraica, che ha partecipato, ha cercato in realtà di partecipare ad alcune proteste alla università, alla Northwestern University, una delle tante dove ci sono state le proteste contro la politica del governo israeliano e quindi pro Palestina, pro Gaza. E si tratta tra l'altro di un riservista, come sono moltissime persone con la doppia nazionalità, quindi americana e israeliana. Ha fatto anche delle missioni come soldato e proprio per questo voleva partecipare a queste manifestazioni. Tra l'altro non c'è riuscito, è stato allontanato perché comunque la sua presenza causava problemi,
sì.
Però è uno dei tanti esempi in particolare negli Stati Uniti, dove o studenti di fede ebraica o addirittura si vedeva nel servizio degli ebrei ortodossi e anche dei rabbini cercano di unirsi alle proteste per dire non siamo tutti d'accordo con quello che sta facendo il governo Netanyahu. È difficile comunque stabilire un dialogo, però le proteste vanno avanti. Tra l'altro anche negli Stati Uniti siamo verso la fine dell'anno scolastico nelle università, quindi vedo che oggi sui giornali c'è anche un po' di preoccupazione, perché se le proteste continuano potrebbero anche essere messi a rischio per esempio gli esami di fine anno, perché non sembrano accennare a diminuire, anche perché come dicevi tu la famosa tregua non sembra poi, sì, domani Blinken, e di questo naturalmente parlano i giornali, il segretario di Stato americano fa la settima, l'ottava visita in Medio Oriente,
ci prova ancora,
però come titola Haaretz oggi, intervistando un esponente diplomatico del Qatar, tutte le volte che siamo stati molto vicini alla tregua le due parti l'hanno poi boicottata. Quindi insomma vedremo. Poi Financial Times e anche Wall Street Journal hanno in prima pagina la notizia di questa visita un po' a sorpresa di Elon Musk in Cina. Elon Musk fa il suo interesse, vuole assolutamente evitare che in Cina ci sia un boicottaggio per le sue Tesla, le sue macchine elettriche. Sappiamo che sta pensando anche a modelli più economici, quindi vuole evitare insomma che succeda alle sue auto quello che potrebbe succedere alle auto cinesi presto negli Stati Uniti o anche in Europa. E poi naturalmente c'è la campagna elettorale, se vuoi abbiamo un secondo audio,
sì,
perché ci sono stati un po' di scambi a distanza tra Donald Trump e Joe Biden.
Sentiamo.
I'm a grown man running against a 6-year-old. Donald has had a few tough days lately. You might call it stormy weather.
He posted on his Truth social media platform that the event was, quote, really bad, and that Biden was an absolute disaster.
Allora, da una parte abbiamo la voce di Joe Biden, famosa cena per i corrispondenti della Casa Bianca,
certo,
dove i presidenti si sentono quasi in dovere, e non sempre ci riescono, di essere spiritosi,
simpatici
e arguti. E effettivamente la battuta di Joe Biden, so che tutti siete preoccupati per l'età di noi candidati, però
sì,
io sono un adulto e corro contro un bambino di 6 anni. Giù a ridere.
Ah, questa non la devo dire, non è male, però
I'm a grown man, running against a 6-year-old. E poi ha anche detto, facendo
sì,
riferimento a Stormy Daniels, che era il soprannome dell'ex porno star che ha ricevuto un pagamento in nero da Donald Trump, questa è l'accusa, Donald Trump sta attraversando un periodo di stormy weather, cioè di un meteo particolarmente complicato. Dopodiché naturalmente Donald Trump ha risposto, l'ha fatto con un post su X dicendo pessima apparizione, crooked Joe Biden, il corrottissimo Joe Biden ha dato l'ulteriore prova di quanto sia inadeguato, e soprattutto ha rilanciato su un imminente, almeno lui si è detto disponibile a farlo appena possibile, un duello TV. Nel frattempo escono sondaggi che danno un testa a testa, in alcuni sondaggi è in testa Trump, in alcuni sondaggi è in testa Biden, ma soprattutto
sì,
su Trump c'è un'altra minaccia. Siccome lui continua a violare questi gag order, che sono le ingiunzioni dei giudici che stanno celebrando i processi a non commentare i processi in corso,
certo,
ma soprattutto a non farlo in modo violento, aggressivo, denigratorio, Donald Trump se ne sta assolutamente fregando, e siccome in questi casi la decisione del giudice prevede anche di mettere portare in custodia, cioè mettere comunque in prigione per qualche giorno chi viola questi gag orders, quasi certamente non succederà, però la minaccia arriverà, quindi insomma vedremo come si muoverà Donald Trump e del resto anche Joe Biden. E dal lato, ripeto, Donald Trump forte di sondaggi che sicuramente non vedono un calo rispetto a quello che sta succedendo in tribunale o in altri campi della politica americana.
Bene, Giulia, dove altro ci porti?
Ma di Spagna hai già parlato tu, però ovviamente tutti i giornali di oggi che non avevano fatto, erano in attesa che Sanchez sciogliesse la sua riserva, parlavano di questo. Ti porterei in Germania perché c'è stato nel weekend, si è concluso il congresso della FPD, il Partito Liberale, la terza gamba della coalizione Semaforo. Il suo leader Christian Lindner è anche ministro delle finanze ed è stato chiarissimo sul fatto che questo naturalmente vale anche in vista delle europee e della campagna elettorale della stessa FPD, è stato chiarissimo sul fatto che la sua posizione, del suo partito e secondo lui che interpreta la maggioranza dei tedeschi, è che non ci deve essere ulteriore debito comune che finisca europeo, che finisca anche sulle spalle dei tedeschi. Se vuoi lo sentiamo.
Sentiamo.
Eine Mehrheit der Deutschen teilt auch unsere Überzeugung, dass das Bürgergeld eben kein bedingungsloses Grundeinkommen ist, sondern dass eine Gegenleistung zu erwarten ist. Die Gegenleistung für Solidarität ist, sie nur so lange und so weit wie nötig in Anspruch zu nehmen.
Quindi avete sentito, insomma, un tono molto, molto deciso, dice la Mehrheit dei tedeschi, la maggioranza dei tedeschi non vuole altro debito, semmai se ci deve essere spesa pubblica deve essere anche in un'ottica di solidarietà interna, perché come sappiamo anche l'economia tedesca e parti della porzioni della popolazione tedesca ha bisogno di welfare, quindi prima, diciamo, quasi sembra dire prima la Germania.
Immagino che questa sia una posizione che fa presa, no? Poi al di là del fatto che il Freie Deutsche Partei è piccolino, ma questa posizione immagino sia molto popolare.
E naturalmente anche in vista dello scontro che ci può essere su posizioni antidebito, soprattutto dei partiti di opposizione, quindi CSU, ma anche AfD, anche se la AfD ha i suoi problemi perché ci sono le accuse di ingerenze russe e cinesi.
E
quindi insomma
queste andranno a seguire
più
avanti. E va bene, ci fermiamo qua per la puntata di oggi, la prima della settimana. Giulia Rivelli, grazie. È tutto con Anna Elena Riva in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao, buona giornata, a dopo.